Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Oggi è l'8 marzo, giornata internazionale delle donne, una ricorrenza che non può essere soltanto simbolica, ma che ci invita a rileggere storie, testi, esperienze dentro e fuori le chiese. Ma iniziamo con una nota legata all'attualità che sta scuotendo il Medio Oriente. In Iran la tensione con gli Stati Uniti e Israele è precipitata in una nuova fase di conflitto aperto. Un paese attraversato anche da profondi cambiamenti interni. Dopo le proteste del 2022 seguite alla morte di Mahsa Amini, molti iraniani hanno preso le distanze dalla religione ufficiale e cresce il numero di chi si dichiara non credente o si avvicina al cristianesimo. Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti.
E buongiorno anche da Chiara Gerosa. Impossibile a questo stadio dire quali potranno essere gli effetti di questa guerra sugli equilibri tra sunniti e sciiti in tutta la regione medio orientale. Ricordiamo che sono presenti minoranze sciite in molti stati arabi a maggioranza sunnita. Intanto abbiamo voluto capire la situazione in Iran, che da un punto di vista religioso è tutt'altro che un monolite. Anzi, il paese si può definire come mosaico delle fedi. Abbiamo chiesto ragguagli alla studiosa italo-iraniana Farian Sabahi, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e visiting senior fellow alla London School of Economics.
Sì, le ho chiesto quali sono oggi gli equilibri tra le comunità religiose e che cosa significa in particolare per le minoranze religiose ciò che sta accadendo.
Su una popolazione di 92 milioni di abitanti sono poche centinaia di migliaia di cittadini iraniani che professano il cristianesimo. La comunità armena è la più antica, la più numerosa, il suo nucleo nella città di Isfahan, nell'Iran centrale, dove c'è la cattedrale di Vank, quella intitolata San Salvatore, con degli affreschi preziosi. Poi ci sono decine e decine di altre chiese nel quartiere Jousa, che era stato voluto da Abbas I, il sovrano della dinastia Safavide. L'Iran ha un Parlamento che data ai primi del Novecento, che è scaturito dalla rivoluzione costituzionale del 1906-1911, e in questo Parlamento, che oggi ha 290 deputati, 5 deputati appartengono alle minoranze religiose, in particolare ai cristiani, gli ebrei, gli zoroastriani, mentre invece c'è un'altra comunità che è la più numerosa tra le comunità non musulmane dell'Iran, che è la comunità Baha'i, che invece non ha un suo seggio in Parlamento. E prima di questo conflitto il leader supremo della Repubblica Islamica aveva mandato in Vaticano i suoi deputati di fede cristiana proprio per fare in modo che portasse un messaggio, cioè il fatto che i cristiani non sono perseguitati nella Repubblica Islamica dell'Iran, non possono fare proselitismo, però hanno appunto i loro diritti di fede garantiti. Ho amici cristiani in Iran che hanno ricevuto gli sms da parte di Israele, è stato detto loro di sfollare, di lasciare le loro case perché stavano per essere bombardate. Detto questo, la guerra porta devastazione a tutti e ovviamente anche a coloro che si riconoscono come minoranza religiosa.
Questo dunque è il quadro delle comunità religiose in Iran, tra riconoscimenti formali e fragilità molto concrete. Ma c'è un altro livello che attraversa tutto questo e che oggi, 8 marzo, non possiamo non considerare, anche perché ci introduce direttamente alla seconda parte della nostra puntata. Che cosa significa oggi in questo contesto essere donna in Iran?
La storia ci insegna che nel momento in cui c'è un conflitto armato i diritti delle donne e i diritti delle bambine passano in secondo piano. Tra l'altro Israele ha normalizzato l'uccisione delle bambine e dei bambini a Gaza e adesso è il turno delle bambine iraniane. Lo abbiamo visto sabato mattina 28 febbraio in immagini che sono state verificate dal New York Times. Una bomba israeliano-statunitense è caduta su una scuola femminile elementare a Minab nel sud dell'Iran e sono morte quasi 200 bambine. La scuola era nei pressi di una base militare, non era collegata ma era nelle immediate vicinanze.
In un paese dove l'identità religiosa è iscritta nelle leggi, nei codici di comportamento, perfino nel modo di vestire, la condizione femminile diventa un termometro della libertà complessiva di una società. È sul corpo e sulla voce delle donne che spesso si misura il grado di apertura o di chiusura di un sistema. Ed è proprio da qui che vogliamo partire per la seconda parte della nostra trasmissione.
L'Apostolo Paolo era misogino? È una domanda che ha attraversato secoli di interpretazioni e che forse oggi va posta in modo diverso. La teologa Marinella Perroni rilegge i testi paolini alla luce della teologia femminista contemporanea, mettendo così in tensione i passi più controversi, come quello della prima lettera ai Corinzi, che impone il silenzio alle donne nelle assemblee, con affermazioni dirompenti come quella della lettera ai Galati: non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
Un invito a contestualizzare questi testi, ma soprattutto a riscoprire le figure femminili che Paolo nomina esplicitamente. Queste donne sono diacone, apostole, donne che hanno faticato per il Vangelo.
Perché per secoli questi nomi sono stati offuscati? Ascoltiamo il tuo servizio, Luisa.
Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare. Stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. Ecco, l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, scrive parole che davvero non vorremmo mai dover leggere nella Bibbia, un bel testo misogino. Le donne sono associate al silenzio nelle assemblee, al massimo possono chiedere spiegazioni a casa ai propri mariti. È un passo biblico molto noto, incriminato per così dire, insieme ad altri testi di Paolo, messo sotto la lente critica della teologia femminista. Partiamo da qui in un dialogo con la teologa cattolica Marinella Perroni, la quale precisa subito che la domanda se Paolo fosse misogino è comprensibile alla luce di alcuni testi e della loro interpretazione soprattutto, ma è certo una domanda ormai datata.
Allora, io direi che è una domanda datata non soltanto per la teologia femminista, almeno spero, perché di fatto, riassumendo molto velocemente la parabola, sicuramente Paolo è passato alla storia dell'ecclesiologia, dell'esclusione delle donne da una partecipazione diretta alla vita della Chiesa, sempre sulla base di alcune sue affermazioni che sono indiscutibili. Che questo sia diventato un mantra per due millenni per togliere la parola alle donne prima in qualsiasi tipo di assemblea ecclesiale, che continui in fondo ancora la loro esclusione dalla possibilità di predicazione nell'assemblea liturgica. Questo è un fatto. È imputabile Paolo di misoginia? Certamente questa sua affermazione, come al solito, avulsa dal contesto, interpretata in un certo modo dai santi padri successivi e da tutta la tradizione successiva, fino all'altro ieri, ha fatto legge, è stata legge. Io mi permetto sempre di dire che se ci fosse una frase di Gesù, una beatitudine che avesse avuto lo stesso successo che ha avuto questa frase di Paolo, beh, insomma, il mondo sarebbe diverso.
Insomma, era misogino Paolo o lo era la tradizione che lo ha interpretato? E poi ci sono testi che dicono anche il contrario. Bisogna certo tenere in tensione, contestualizzandole, queste affermazioni così opposte. Ma soprattutto, spiega Marinella Perroni, dobbiamo fare uno sforzo per andare a cercare, a scoprire e riscoprire le figure femminili che appaiono nelle lettere dell'Apostolo Paolo. È il percorso che nei decenni ha impegnato la teologia femminista e non solo. Invece di andare alla ricerca di quello che Paolo dice sulle donne, si tratta di andare alla ricerca delle donne che hanno fatto parte della missione apostolica insieme a Paolo.
Nella stessa lettera ai Corinti, due capitoli dopo, Paolo dice che le donne profetizzano nell'assemblea. Quindi significa che Paolo ha esperienza diretta, di assemblee liturgiche in cui le donne prendono la parola. Quindi bisogna avere la pazienza di capire questa contraddizione e di valutarla. Ma poi c'è la contraddizione con un testo che è diventato un po' un manifesto, no? Per salvare Paolo dall'accusa di misoginia, e che è la conclusione, la chiusura della lettera ai Romani.
Proprio la chiusura della lettera ai Romani è un passaggio davvero singolare, forse poco letto, perché quel lungo elenco di nomi di persone che Paolo saluta in chiusura della lettera potrebbe annoiare, per così dire, ma in realtà è un elenco prezioso, è uno scrigno che rivela un tesoro, un vero e proprio affresco ecclesiale, perché ci fa scoprire nomi, ruoli, attributi di uomini e donne della comunità che si impegnano e si affiancano a Paolo nella diffusione dell'Evangelo. E dunque, Marinella Perroni, in questo elenco di persone che Paolo saluta, compaiono delle donne importanti per la comunità, persone che hanno un ruolo nella gestione della Chiesa. Vediamo qualche esempio.
Sicuramente quella che fa più impressione è la prima che Paolo menziona, Febe, perché attribuisce a Febe tre titoli, quello di sorella. E Paolo di solito sorelle e fratelli sono i collaboratori, quindi possiamo supporre che fosse una collaboratrice di Paolo. Poi il termine molto interessante di diaconos, cioè di diacono al maschile, perché non esisteva ancora la formulazione femminile di questo termine, e poi un termine difficile forse da interpretare, che è quello di protettrice, patrona, e dice è stata patrona anche nei miei confronti. Quindi significa questa donna di una chiesa di una città vicina a Corinto, Cencre, viene ricordata da Paolo per tre ruoli importanti. Dopodiché è molto probabile che Paolo la nomini qui per prima, perché è lei che porta, è la latrice della lettera ai Romani, alla comunità di Roma. Quindi voglio dire, non è poco.
Febe quindi è definita diaconos, è una diacona della comunità, ma proprio qui si inciampa ed è la traduzione, una certa traduzione in italiano, che in questo caso ha fatto lo sgambetto. Marinella Perroni.
È chiaro che se noi diciamo il termine diaconos, che nel corso della lettera e delle altre lettere viene tradotto normalmente diaconi, quindi si comincia a intravedere l'idea di alcuni ruoli precisi, no? Vescovi e diaconi, per esempio, poi quando si arriva a Febe diaconos, la nostra traduzione italiana preferisce, come posso dire, scioglierlo dicendo che serve la chiesa di Cencre. Ora, è vero che serve può significare tante cose, le donne sanno molto bene quante cose può significare dire che serviamo, insomma, l'interpretazione è enorme.
Che cosa può fare l'interpretazione e ancora di più che cosa può fare una certa traduzione? Come ha spiegato la professoressa Perroni, alcune traduzioni in italiano hanno reso il termine diaconos, in riferimento a Febe, non come diacona, ma come colei che serve nella Chiesa. Forse un dettaglio, ma emblematico, della difficoltà ad accogliere l'idea che le donne avessero precisi ruoli di primo piano nella comunità dei primi credenti. Alla scoperta delle figure femminili presenti nelle epistole di Paolo per ridare voce e il giusto peso a queste donne, la professoressa Marinella Perroni propone altri esempi, anch'essi tratti dalla chiusura della lettera ai Romani. Si tratta di quattro donne.
La prima è Maria, di cui dice che ha faticato molto per voi, quindi per voi comunità di Roma. Poi ci sono Trifena, Trifosa e Perside, più avanti, a cui Paolo attribuisce lo stesso questo ruolo di fatica. Anche qui noi sappiamo bene che le donne possono faticare in molti modi, anche facendo il bucato, ma di fatto quando Paolo usa questo termine per se stesso, questo verbo greco, e lo usa in alcuni luoghi molto precisi e diciamo con un'intensità molto forte, Paolo dice la fatica va intesa come lavoro apostolico, cioè che sono state apostole, quindi lascia supporre che abbia avuto addirittura un ruolo nella fondazione apostolica della comunità di Roma. Possibile, non lo sappiamo, non possiamo spingere troppo in avanti, però nemmeno frenare troppo indietro, insomma.
Sorelle, diacone, apostole sono le donne nominate dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, ruoli chiave nella comunità dei credenti. E quel faticare per l'Evangelo, cioè quel lavoro apostolico, espressione attribuita ad alcune donne, fa davvero riflettere. Ma perché per secoli i nomi di queste donne sono stati sottovalutati, offuscati, a volte dimenticati? Una domanda forse ingenua alla luce di decenni di teologia delle donne, ma in realtà ancora oggi molto attuale.
Purtroppo non nei secoli, nei primi decenni, perché se lei pensa che la lettera ai Romani più o meno la possiamo collocare intorno alla metà degli anni 50 del primo secolo, lei pensi che noi abbiamo un testo attribuito a Clemente, la prima lettera di Clemente, che ci descrive una chiesa verticista, piramidale, solo maschile. Allora vuol dire che già in pochi decenni è successo qualcosa. Questo qualcosa è molto probabilmente, insomma, l'adeguamento che il cristianesimo nascente, le comunità hanno dovuto fare per entrare nella vita pubblica delle grandi città in cui si inserivano, perché era una vita pubblica assolutamente patriarcale, con un'organizzazione di tipo patriarcale. E quindi il cristianesimo ha assunto come sua struttura, come suo assetto, quello patriarcale, che ha comportato non soltanto l'assetto dei ruoli, la distribuzione, eccetera, ma la ricerca dei fondamenti di questo nella scrittura stessa, rendendo opache o assolutamente dimenticando alcune menzioni e invece esaltandone delle altre.
E si torna così al tema dell'interpretazione dei testi paolini, che ha enfatizzato alcuni aspetti, alcuni testi, e messo in ombra altri. Il potere è sempre ancora il tema, impossibile non confrontarsi con il presente. L'argomento è il sacerdozio femminile, naturalmente, ma anche la gestione del potere, la condivisione delle responsabilità all'interno delle chiese. Questioni aperte che riguardano la Chiesa cattolica per ciò che concerne il sacerdozio femminile, ma che in realtà vanno sempre guardate in un'ottica ecumenica. La presenza delle donne in ruoli apicali non è mai del tutto scontata e accolta pacificamente nella variegata famiglia del cristianesimo globale. Riparare il mondo, non cambiarlo, è l'immagine scelta da Marcella Filippa nel suo libro La riparazione, le donne che rammendano il mondo, pubblicato da Lindau. Un intreccio di storie femminili del Novecento, molte delle quali segnate da una forte dimensione spirituale.
E in giorni in cui le notizie dall'Iran, ma non solo, ci parlano di tensioni, repressioni e fratture profonde, la parola riparazione suona quasi controcorrente. Non un gesto eclatante, ma piccoli atti quotidiani, silenziosi, capaci di tenere insieme ciò che rischia di lacerarsi.
Che cosa significa oggi rammendare il mondo e quali sono i rammendi urgenti del nostro presente? Ascoltiamo il tuo servizio, Chiara.
Non è possibile forse cambiare il mondo, ma è possibile ripararlo. Ripararlo attraverso atti piccoli, concreti, legati alla vita quotidiana e che proprio per questo sono sovversivi.
Riparare il mondo, non cambiarlo. Un gesto umile, quasi domestico, come rammendare un tessuto. È da qui che nasce il libro edito dalla casa editrice Lindau, La riparazione, le donne che rammendano il mondo, di Marcella Filippa, un intreccio di storie femminili del Novecento, tra cui alcune legate alla spiritualità e alla religione. Le ho chiesto che cosa significhi oggi riparare il mondo e perché abbia sentito il bisogno di unire questa parola alle storie di donne.
quando ho cominciato a scrivere mi è venuto chiaro proprio attraverso le figure di cui raccontavo le storie che è possibile ripararlo. Ho scelto un modo di fare squisitamente femminile o forse per lo più femminile come quello di rammendare. Le rammendatrici erano donne che provavano a riparare attraverso i loro gesti tessuti, abiti, non solo nei momenti di guerra, ma in un Novecento difficile da vivere.
Nel libro incontriamo donne molto diverse tra loro, alcune note, altre quasi sconosciute. Qual è il filo che le tiene insieme?
Sono donne che hanno vissuto nel Novecento in momenti particolarmente drammatici della storia italiana ed europea, la guerra, le persecuzioni o momenti di quasi totale assenza di libertà. In qualche modo una è legata all'altra, pur essendo tra loro molto differenti. Hanno però in comune un elemento che è quello di una fortissima dimensione spirituale e una fortissima dimensione etica.
Tra tutte una figura attraversa il libro come una guida, Etty Hillesum. Etty non ha cercato di salvare se stessa, ma di salvare un pezzo di umanità. Una scelta radicale, soprattutto oggi in un mondo che nei conflitti più evidenti, come quello in Iran, ma anche in tanti altri invisibili, ci chiede continuamente di schierarci contro qualcuno.
Etty Hillesum diceva che la via del fare è l'essere. Quindi queste donne incarnano esattamente questa dimensione, l'essere coniugata con il fare, ma prima di tutto esse sono. Etty ci risuona fortemente nell'oggi proprio perché ha praticato questa dimensione dell'esserci e basta. Etty, come le altre donne di cui scrivo, rifiutano la dimensione dell'odio, inteso come malattia dell'anima.
Accanto a Etty, molto conosciuta, ci sono figure quasi sconosciute. Una di loro è Elettra Bruno Diena.
Io provo a delineare una costellazione di figure femminili che idealmente possono e si sono riconosciute. Elettra lo pratica attraverso una dimensione molto interessante che è quella epistolare. Lei mantiene il rapporto tra i figli e il marito, celando, e quindi pensiamo a quale dolore lei deve sottoporsi, celando ai figli la morte del marito a Flossenburg, e celando al marito la morte di uno dei figli durante la resistenza, che non è nascondere, ma è permettere a queste figure di mantenere una relazione affettiva e di non soccombere al dolore.
Ma qual è la sua storia?
Elettra vive un matrimonio misto, sposa un medico ebreo, lei è di tradizione cattolica e educa ad una forte dimensione spirituale i figli, in una dimensione cristiana, e fa come fanno altre donne questa scelta: invece di praticare l'odio, alla fine della guerra, sola perché comunque le resta un solo figlio, sceglierà di aiutare i carcerati, offrendo loro una dimensione di riscatto. Questo è un passaggio molto importante. Il marito era stato incarcerato alle carceri Le Nuove di Torino e poi internato, eccetera. E lei vuole proprio in questa dimensione riconoscere che c'è sempre una possibilità di riscatto e offrirla fino alla fine della sua esistenza a questi uomini che peraltro la definiscono in molte lettere una madre forse simbolica certamente, ma una donna che pratica la possibilità di offrire ad ognuno la possibilità, come dice Maria Zambrano, di rinascere. Cioè ognuno di noi può e deve rinascere ogni volta che lo riterrà a una nuova vita.
Nel suo libro compare anche una figura sconosciuta e quasi dimenticata, Suor Giuseppina De Muro, che opera nel carcere femminile di Torino.
Questa è una figura molto interessante che spesso è stata dimenticata e che solo recentemente è stata riconosciuta giusta fra le nazioni, perché, come recita il Talmud, chi salva una vita salva il mondo intero. E lei di vite ne ha salvate molte, ma una in particolare proprio nel carcere femminile. Una giovane donna viene incarcerata, Elena Recanati, insieme a lei un bambino molto piccolo di pochi mesi. E quale scelta coraggiosa! Lei coraggiosamente prende questo bambino, si impegna davanti alla madre di salvarlo, lo avvolge, anche questo è un rito simbolico potentissimo, in una cesta nelle lenzuola e dà questo bambino ad una baglia, un'anziana contadina che lo alleverà finché la madre fortunatamente ritornerà salva da Auschwitz. Quindi la suor Giuseppina pratica la salvezza silenziosamente, ma la pratica anche offrendo ai carcerati supporto, conforto, medicine, un po' di cibo. Ed è una donna che spezza, che rompe tutti gli stereotipi, perché è una suora che salterà su un'auto nei giorni della liberazione e insieme alla Croce Rossa attraverserà le strade mutilate e ferite di questa città.
Quanto queste forme apparentemente minori di resistenza sono state decisive nella storia e come mai rischiamo di dimenticarle?
Molte di queste figure sono state decisive nella storia. Cito brevissimamente un altro caso che invece è un caso di una dimensione collettiva, che sono le donne di Rosenstrasse a Berlino. Sono donne comuni, di generazioni differenti, che appartengono a ceti sociali differenti, ma che in silenzio per giorni e giorni sostano davanti al carcere a Berlino, dove sono rinchiusi i loro uomini, fratelli, compagni, mariti, per il solo motivo di aver vissuto un matrimonio misto con ebrei. E loro questa volta lo fanno in silenzio. Questo silenzio diventerà una pratica in altri contesti, pensiamo alle madri di Plaza de Mayo. Ecco, io credo che il silenzio oggi sia una dimensione molto potente di fronte a un mondo che invece ogni giorno urla. Forse la dimensione del silenzio è una dimensione non solo interiore, ma può diventare una forma di resistenza collettiva.
In chiusura, Marcella Filippa, le donne che lei racconta non aggiustano il mondo una volta per tutte, ma tengono insieme i pezzi giorno dopo giorno. Se dovesse indicare oggi un rammendo urgente per il nostro presente, quale sarebbe?
Ognuno di noi può fare e deve fare la sua parte. Non possiamo delegare agli altri il rammendo o la riparazione. Ma noi possiamo, in piccoli gesti quotidiani, che talvolta sono forme di coraggio silenzioso. Una grandissima intellettuale e scrittrice iraniana, Zarnafisi, dice che, per esempio, il leggere i libri, il condividere i libri e la lettura è un atto di cambiamento ed è un atto rivoluzionario. Lei riprendeva alcuni passaggi di uno scrittore che per me è un grande maestro, che cito nel mio libro, che è David Grossman. L'immaginazione, immaginare, può servirci a rammendare il mondo. Cominciamo a immaginare un mondo diverso e proviamo, attraverso gli strumenti che ognuno di noi ha nella propria quotidianità, dobbiamo trovare delle chiavi per poter riparare il mondo.
Riparare, non urlare, tenere insieme i pezzi uno alla volta. Forse è proprio così che si rammenda il mondo. E la puntata di Chiese in diretta termina qui.
Grazie per essere stati con noi. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica.